Sono le 11, una buona giornata a tutte e a tutti dalle Liguori. Questa è Pubblica Radio Popolare. Chiamasi lobby fossile. Tentiamo una definizione. È il gruppo di aziende pubbliche e private, grandi corporation a livello globale o a livello anche locale, enti, centri di ricerca che producono, vendono e scrivono di carbone, petrolio, gas e della loro utilità. Per la lobby fossile non poteva esserci in questi giorni miglior palcoscenico che quello rappresentato dalla COP29 di Baku in Azerbaigian, la conferenza delle parti dell'ONU sul cambiamento climatico organizzata in un paese, l'Azerbaigian appunto, grande produttore soprattutto di gas. L'antefatto di questa storia. 112 organizzazioni in tutta Europa, tra cui 15 in Italia, avevano chiesto prima dell'inizio della COP29 all'Unione Europea e ai propri governi di non facilitare la partecipazione dei lobbisti dei combustibili fossili proprio alla COP sul clima, né quest'anno né nelle future occasioni. Qual è stato il risultato? Beh, il risultato è stato che nelle ultime ore Recommon ha denunciato la presenza di 22 lobbisti del comparto fossile nella delegazione italiana presente proprio a COP29 a Baku. Buongiorno e benvenuta ad Elena Gerebizza. Buongiorno Elena.
Buongiorno a voi.
Giornalista di Recommon, tra le autrici del rapporto internazionale sui lobbisti fossili appunto presenti alla COP29. Innanzitutto, come avete fatto a individuarli? Sono nascosti oppure, come dire, si manifestano senza timori?
Un po' tutte e due le cose, nel senso che tramite la coalizione internazionale Kick Big Polluters Out siamo riusciti ad avere accesso a una lista preliminare di tutti i delegati che hanno partecipato, che stanno partecipando alla COP di quest'anno, e quindi abbiamo dovuto letteralmente cercarli analizzando riga per riga più di 52.000 documenti. E, a volte sono dichiarati perché da quest'anno c'è una nuova regola definita dalle Nazioni Unite che appunto chiedeva ai partecipanti di rivelare esplicitamente l'affiliazione. Quindi alcuni di questi lobbisti hanno messo chiaramente il nome dell'azienda di cui fanno parte o dell'associazione di categoria di cui fanno parte. Altri invece si sono infilati nelle delegazioni come advisor o sono stati invitati direttamente dal governo dell'Azerbaigian, quindi erano diciamo ospiti invitati, per cui è stato un lavoro diciamo abbastanza lungo e ci hanno lavorato parecchie persone, tra cui insomma io sono stata una del gruppo dei ricercatori.
Chi sono questi 22 lobbisti del comparto fossile appunto dentro la delegazione italiana?
Sono diciamo quelli che immaginavamo ci sarebbero stati, con alcune sorprese. C'è l'ENI ovviamente con il suo senior vice president Marco Piredda e con il direttore dei public affairs Lapo Pistelli.
Perché una sorpresa, non ve lo aspettavate e per quale ragione?
No, questi ce li aspettavamo. Ah, okay. Ad esempio, però Lapo Pistelli non si è registrato come ENI, ma si è registrato come chairman del Mediterranean Energy and Climate Organization, che è un'associazione di categoria. Ovviamente quando si va a vedere da chi è partecipata si vede che è un'associazione partecipata da società fossili che però si presenta come la voce dell'industria energetica nel Mediterraneo. E altri che abbiamo trovato sono Italgas, e anche questo non è un caso, è stata la delegazione più folta e al secondo o terzo giorno di negoziato a Baku hanno firmato un accordo commerciale con la società di bandiera azera Socar, per cui è evidente che queste aziende partecipano alla COP con diciamo una moltitudine di finalità. una sicuramente è quella di influenzare il negoziato, le altre però sono anche appunto di firmare accordi milionari o miliardari con le altre aziende che vi partecipano.
Certo. Elena Gerebizza, però... un'altra domanda, ed è in qualche modo anche una curiosità: lobbisti che tirano, come dire, cercano di indirizzare l'andamento delle discussioni, l'andamento dei negoziati, delle trattative verso i loro interessi, cioè verso gli interessi dell'utilizzo del gas, del petrolio. Questo avviene in una conferenza come quella di Baku, che sappiamo essere stata segnata già prima che iniziasse dal fatto di essere marcatamente pro fossile. C'era qualche sorpresa che questo si potesse evitare, oppure, come dire, si sta realizzando ciò che era dato in qualche modo per scontato, la COP29 fatta a Baku in Azerbaigian, in un paese che produce una quantità notevole di gas, lo esporta in giro per il mondo, lo ha esportato anche in Italia, era inevitabile che succedesse così, oppure no?
Beh, diciamo che le premesse sicuramente non facevano sperare bene, prima di tutto per il livello di repressione interna al paese, perché appunto l'Azerbaigian è il primo paese che diciamo è il primo esportatore di petrolio e gas verso l'Italia. Noi siamo i primi acquirenti, ecco, e quindi abbiamo una relazione molto stretta con l'Azerbaigian e questo è già problematico di suo. E di fatto è stato impossibile organizzare proteste o impossibile far sentire voci critiche. Chi ha manifestato all'interno degli spazi della COP aveva delle restrizioni impressionanti. Allo stesso tempo però il governo appunto ha invitato oltre 2000 persone, tra cui una quantità impressionante di amministratori delegati di aziende del petrolio e del gas, per cui diciamo che il nostro lavoro era proprio orientato anche a dare un messaggio non solo ai governi per dire che non è possibile che continuino ad aprire le porte, a stendere il tappeto rosso a queste aziende, anche in spazi come quelli che dovrebbero essere dedicati appunto alla lotta ai cambiamenti climatici, ma anche un messaggio alla UNFCCC per dire anche se avete messo questa richiesta che dice ai lobbisti fossili di dichiararsi, questo evidentemente non basta per fermare, diciamo, l'accesso a questi spazi. Il problema che vediamo noi è appunto questo, cioè che si continua a dire, diciamo, la retorica sui negoziati è tanto non si va da nessuna parte, ogni negoziato si chiude con un risultato negativo rispetto appunto agli obiettivi che dovrebbero essere molto ambiziosi, però non ci si chiede come mai, e uno dei motivi è proprio questo, cioè che si lasciano questi spazi ad aziende fossili che comunque li utilizzano per presentare delle false soluzioni. Un caso su tutti, e questo lo ricordo, è quello di Snam, che addirittura è entrata campione ovviamente delle false soluzioni, perché promuove il CCS, promuove l'idrogeno, mentre allo stesso tempo espande il proprio business, che è quello appunto del gas, in particolare del trasporto del gas, ed ha partecipato alla COP, sta partecipando alla COP di Baku con tre persone, tra cui il direttore e l'executive director dell'unità per la decarbonizzazione, Piero Ercoli, e sotto, tra virgolette, mentite spoglie, nel senso che loro sono registrati come advisor, affiliated advisor della Venice Sustainability Foundation, che a sua volta è una fondazione che di fatto sta promuovendo l'idrogeno blu prodotto a Marghera con lo stoccaggio della CO2 al CCS di Ravenna. E questo è un progetto, diciamo, in fase sperimentale. Però la realtà ci dice che il CCS non è una tecnologia che risolve i cambiamenti climatici, eppure questo è l'esempio classico per dire che la presenza di questi soggetti nella COP sposta il dibattito, e quindi invece di parlare di come usciamo dai combustibili fossili e come facciamo pagare anche chi ha causato la situazione in cui stiamo vivendo, quindi come facciamo a rendere accountable le società fossili,
certo, responsabili di quello che ha fatto
fino ad oggi, e invece no, permettiamo che queste aziende distraggano l'attenzione dagli obiettivi reali che dovrebbero avere i governi, per dire no, però con la CCS o con la cattura diretta delle emissioni o con l'idrogeno risolveremo tutto e possiamo continuare a espandere l'estrazione, il trasporto e la costruzione di infrastrutture per il gas ancora per svariati anni.
Elena Gerebizza, questo è un po', concluda pure la frase, prego.
Sì, nel senso, dicevo, questo è un po' il nodo della questione. Bisogna iniziare a mettere dei limiti chiari e bisogna anche smascherare i governi che si dicono magari ben intenzionati, perché dicono abbiamo portato centinaia di persone alla COP, quindi è segno che c'è un interesse, ma poi bisogna capire qual è l'interesse vero. Nel caso italiano l'interesse non è sicuramente un interesse orientato a risolvere realmente la questione dei cambiamenti climatici.
Allora, io per concludere, Elena Gerebizza, ti farei ugualmente quest'ultima domanda che mi sono tenuto, a cui in parte secondo me hai già risposto, quindi se è proprio ridondante lasciamola anche cadere, ma il punto è: perché allora è importante aver capito che ci sono queste presenze, quelle appunto dei lobbisti dei combustibili fossili, in un contesto come quello della COP29?
È importante capirlo perché è importante operarsi in tutte le maniere, a tutti i livelli, per impedire che questa presenza ci continui ad essere. E quindi è importante tenere gli occhi appunto sul nostro governo, ma anche sull'Unione Europea e su tutte le organizzazioni che partecipano ai negoziati, per capire chi stanno portando lì e quindi che tipo di interessi portano. Noi penso di parlare a nome, diciamo, delle persone che vogliono vedere una soluzione ai cambiamenti climatici, anche perché il nostro paese è assolutamente in prima linea e lo stiamo vedendo con tutti gli eventi meteorologici estremi degli ultimi mesi. Quindi vogliamo una soluzione, ma vogliamo una soluzione che sia giusta e che veda appunto pagare chi è responsabile e non le persone più vulnerabili, i paesi più vulnerabili e le fasce più povere della società. La direzione in cui stiamo andando, se continuiamo a lasciare questo spazio a corporation fossili come Eni, come Snam e come tutte le altre che sono andate a Baku, è invece che qualsiasi risultato esca anche da questi negoziati o dagli accordi che vengono firmati a lato, va a vantaggio di queste aziende, quindi va a vantaggio di chi sta facendo profitto e sta speculando anche sulla crisi climatica.
Quello che tu ci stai raccontando fa capire che definire questa situazione, appunto la presenza di massicce truppe organizzate, chiamiamole così, semplifico molto, lo so, di lobbisti in una conferenza come quella di Baku, definirla uno scandalo, quella situazione, non è un'esagerazione.
Assolutamente no, lo è e lo è ancora più scandaloso vedere ad esempio una delegazione dell'Unione Europea, anche quella infarcita di lobbisti. Italia e Grecia sono i due paesi dentro l'Unione Europea che ne hanno portati di più. E poi vedere tutto questo accadere in un contesto di repressione altissima delle libertà civili, per cui ad esempio in Azerbaigian le voci libere sono state incarcerate prima della COP per evitare che appunto qualche voce critica potesse levarsi. Quindi tutto questo contesto è uno scandalo e bisogna in qualche modo riuscire, diciamo, almeno a sottrarre questo spazio ai lobbisti fossili.
Elena Gerebizza, giornalista di Recommon, grazie per averci raccontato Baku 2024 visto dalla prospettiva della presenza delle lobby che promuovono il fossile anche in quella conferenza. Buona giornata e a presto, Elena.
Grazie, buona giornata a voi e a tutti gli ascoltatori e ascoltatrici.
Sono le 11:16 minuti, questa è Pubblica, Radio Popolare. Restiamo sul tema della conferenza dell'ONU sul clima che è in corso a Baku in Azerbaigian. È stato detto da più parti, anche dalla presidenza azera, che il punto centrale di questa conferenza di quest'anno è un po' la questione che riguarda i fondi, il denaro, i soldi, il finanziamento, la finanza climatica in generale. In che senso? Allora, vi cito poche righe che ha scritto qualche giorno fa qui Finanza, che si dice: per raggiungere gli obiettivi climatici globali sono necessari 6.500 miliardi di dollari all'anno, 3 volte il PIL dell'Italia, questo in media fino al 2030. Di questa cifra, 1.300 miliardi di dollari servono per i paesi emergenti e in via di sviluppo. Ora, qual è il problema che è legato a questa vicenda che riguarda gli aiuti ai paesi in via di sviluppo? È la definizione dei paesi in via di sviluppo. Buongiorno e benvenuta alla professoressa Valeria Termini. Buongiorno.
Buongiorno a tutti.
Economista all'Università di Roma 3. Non è scontato, no, quando si parla di aiuti ai paesi in via di sviluppo, andare a definire quali sono questi paesi in via di sviluppo. Leggo che una delle questioni che sono state poste alla conferenza, in particolare da parte dei rappresentanti dell'Unione Europea, è una disponibilità anche a sostenere una parte di quel costo, di quei 1.300 miliardi di euro, a condizione che però la definizione del paese in via di sviluppo sia chiara ed escluda paesi come, leggo qui da questo elenco non brevissimo, Cina, Arabia Saudita, Qatar, Emirati e altri. Cioè, questi paesi non devono rinunciare allo status di paesi in via di sviluppo, almeno l'Unione Europea pone un po' questa condizione. Professoressa Termini, è un po' questo il gioco del momento a Baku? Gioco di incastri fosse, nella trattativa?
Certo, fosse questo il gioco di incastri, in realtà è peggio, non è un buon momento per la finanza climatica a Baku e il presidente Babayev non è assolutamente in grado di coordinare gli aiuti. Allora, la Cina è già fuori, non è questo il tema è chi, diciamo, lei ha accennato giustamente all'importo aggregato che serve. Noi siamo riusciti a raggiungere, rispetto all'importo aggregato che era 100 miliardi di dollari l'anno stabiliti nel 2009, siamo riusciti a raggiungere nel 2022. Allora il problema è a chi sono andati. La Cina è già oggi, per la prima volta in realtà, a Baku, ha dichiarato l'ammontare che è disposta a pagare per il mio sviluppo, quindi certamente non è un tema di essere aggregata la Cina ai paesi di sviluppo, e ha fatto per la prima volta un numero che sono 24 miliardi di dollari di aiuti, proprio aiuti, non crediti, e questo è importante. A chi sono andati i fondi fino adesso, quelli famosi che al 2022 hanno raggiunto l'obiettivo che doveva essere raggiunto nel 2009? Sono andati il 50%, 48% all'Africa subsahariana, 35% all'Asia e all'Europa dell'Est, ai paesi più in difficoltà alla regionale, e 34% all'America Latina e Caraibi, poi altri pochi interventi. Però il problema è chi finanzia, perché un conto sono i crediti e un conto sono gli aiuti. I crediti, quindi i debiti con difficoltà di ripagare gli interessi per i paesi a basso reddito, ecco, sono stati dati per la maggior parte, ed è giusto che lo sia, dalle banche pubbliche internazionali, le multilaterali, e che hanno dato circa 500 miliardi di dollari. I governi anche 400 miliardi di dollari, i privati niente, 22 miliardi, e poi altri praticamente niente. Quindi il tema è molto più complesso che definire i paesi di sviluppo. Ci sono i paesi delle isole, per esempio Samoa, che hanno detto: noi ce ne andremo da Baku, non ce ne andremo anche da Baku, finché non sarà stabilito un supporto per... stanno affondando naturalmente. E quindi c'è un problema molto complesso da questo punto di vista, e il quadro è necessariamente geopolitico. Giustamente lei cita una delle mille obiezioni dell'Europa, che però ha dato 28 miliardi, quindi sono poche cose, e a proposito della definizione dei paesi di sviluppo, ricordo che l'Argentina di Milei è uscita da questo accordo multilaterale, da quello delle Nazioni Unite. E Trump ha già dichiarato che uscirà non solo dall'accordo per la finanza climatica, ma probabilmente addirittura dall'aggregazione delle Nazioni Unite sul clima. Ecco, questi sono i seri problemi che si stanno affrontando in questo momento e che fanno prevalere il pessimismo, purtroppo, da questo punto di vista. Se poi aggiungiamo qualche elemento diciamo tra virgolette tecnico, il 2024 è stato definito l'anno più caldo dopo i valori preindustriali, l'anno più caldo con un tasso di crescita molto accelerato. Quindi il tema, poi mi fermo naturalmente, mi scusi, il tema è come aiutare in due aspetti. Uno è la mitigazione, quindi ridurre, contenere, cosa ormai quasi impossibile, al più 1,5% dichiarati rispetto ai valori preindustriali l'atmosfera, perché noi abbiamo l'esempio del Mediterraneo, abbiamo l'esempio di Valencia, abbiamo l'esempio che avremo purtroppo se non si fa qualcosa in Italia tra poco tempo.
Professoressa, quello che si capisce da quello che ci sta raccontando e da quello che abbiamo sentito anche prima a proposito della presenza in maniera organizzata delle lobby dei combustibili fossili a Baku, è che nella difficoltà, nella debolezza della politica, poi ciò che finisce per prevalere quasi senza giocare alcuna partita è la logica, in questo caso, di quegli affari, diciamo così, e cioè quelli legati ai combustibili fossili. È a questo che siamo destinati se non accade qualcosa di inatteso, diciamo così, nei prossimi mesi, e cioè a un prevalere della logica degli affari sulla politica, o no?
Purtroppo purtroppo c'è una copiata della logica degli affari e della politica. Spiace leggere sulla stampa internazionale che la nostra Presidente del Consiglio ha usato i suoi 3 minuti per parlare del ritorno ai combustibili fossili, del sostegno al gas e di una fantomatica possibilità del nucleare da fusione, di cui si parlerà tra 20 anni, diciamo 30 anni, insomma non siamo ancora assolutamente preparati. E in questo modo, purtroppo, sulla stampa internazionale si è guadagnata il premio per i combustibili fossili, che non certamente è molto vicino, certo, a quello che lei sta dicendo, e dispiace, perché il nostro paese sulle rinnovabili era molto avanzato anche in Europa. Però vorrei anche ricordare che c'è anche un tema di cooperazione internazionale che, per esempio, Stati Uniti, l'Europa e Argentina stanno abbandonando, ma anche l'Europa è estremamente debole. La Cina, contestualmente alla sua quantificazione degli aiuti che è disposta a dare, che ha già stanziato questi 24 miliardi di dollari di quest'anno, obietta al protezionismo, quindi obietta ai dazi, al nostro alla tassa sulla, cioè a tassa al dazio sulle automobili elettriche e quant'altro. Quindi il tema, direi, è soprattutto la capacità di riaprire, riattivare una cooperazione internazionale che francamente
che adesso esattamente non sembra vedersi a nessuna latitudine. Professoressa Valeria Termini, grazie per essere stata qui con me stamattina. La saluto e ci risentiamo presto.
Mi fa molto piacere, grazie a lei. Buongiorno.
Buona giornata anche a lei, Valeria Termini, economista dell'Università di Roma 3. Sono le 11:26 minuti, la linea adesso passa a CALT, Ira Rubini. Noi ci risentiamo domani alle 11, come sempre, su radiopopolare.it, alla pagina trasmissioni pubblica trovate il podcast di questa come di tutte le altre puntate, così come i podcast di tutti i programmi e le trasmissioni nel palinsesto di Radio Popolare. A domani alle 11, ciao da Lele Liguori.